cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Eccoci qua, noi includiamo tutti i programmi, cari amici e care amiche di Radio Bianconera, perché il direttore Antonio Paolino sta preparando grandi sorprese per voi. Ricordatevi il 9 dicembre, la grandissima, non serata, la grandissima giornata di Radio Bianconera, quando ci ritroveremo tutti in quel di Torino, andremo in onda in quel di Torino, ceneremo in quel di Torino, faremo serata e post-serata anche in quel di Torino insieme a tutti voi, per ringraziarvi perché siete sempre numerosissimi e siete sempre di più, e soprattutto per parlare di Juventus tra amici, perché dobbiamo riniziare a mettere i mattoncini tutti assieme per essere gruppo unito e andare verso la meta. Quale meta? Non si sa. Ma se sarà bella e si vedrà, molto più si godrà, cari amici. E allora iniziate non tanto a farci la bocca a quello che potrebbe avvenire, però, qui vedo che i mondiali potrebbero incredibilmente, inaspettatamente restituirci dei giocatori poco considerati ma molto motivati. Grande gioia non ci ha dato la cerimonia di inaugurazione di ieri, almeno per come la penso io, fatemi sapere eventualmente come la pensate voi, soprattutto quando il premio Oscar Freeman ha tenuto questo siparietto planetario parlando di rispetto, andando verso la famosa parola l'inclusione, seduto vicino a questo youtuber poverino che insomma per una sindrome un po' particolare non ha avuto lo sviluppo degli arti inferiori, con questo gesto a mani tese che ha ricordato molto da vicino il gesto di Michelangelo della Cappella Sistina. Il messaggio era della cerimonia che, insomma, dal Qatar, dagli Stati Sauditi, da tutto il mondo ci può essere rispetto, inclusione, futuro da vivere assieme. E stonava un po' invece, secondo me, la fotografia, tra l'altro l'immagine di Infantino, il presidente della FIFA, che sedeva, insomma, vicino al principe che sarebbe stato, insomma, accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista del Washington Post, tanto per intenderci. Altra cosa che è stonata alla grande di questa cerimonia di inaugurazione e di apertura dei mondiali in Qatar è il fatto che, visto che parliamo di diritti umani e di donne che non sono paritarie agli uomini, che di donne in tutta la cerimonia inaugurale non se ne sono viste, tantomeno inquadrate. Insomma, se poi arriviamo fino alla fascia arcobaleno al braccio dei capitani delle nazionali, che non può essere indossata perché altrimenti arriva l'ammonizione, io direi che abbiamo fatto un po' bingo. Quindi è inutile che stiamo a mascherare quello che non è, perché in questo momento il Qatar, l'Arabia Saudita, tutti i principi e tutte le loro corti non sono sicuramente indirizzati ad una via che porti al rispetto, all'inclusione e ai diritti umani. Questo è quello che si percepisce dall'interno. Poi ci sono i Saddam Hussein dei social che scrivono il contrario, però la verità è un'altra, mi dispiace, cari ragazzi. Attenzione che ha parlato anche la mamma di Paul Pogba, perché noi siamo sul pezzo dappertutto. Vediamo un po' cosa dice la mamma di Paul Pogba, visto che Paul ha vissuto, sta vivendo e non è ancora uscito da una situazione abbastanza complicata, per usare un eufemismo. Dice la mamma di Pogba: Paul sta iniziando a riprendersi, attenzione, non parla fisicamente, ma psicologicamente. Questa vicenda lo tormentava. Non ci ha detto subito che era stato ricattato. Nessuno lo sapeva, nemmeno i suoi fratelli. Mattias, che sarebbe il fratello incolpato di essere con loro, è stato manipolato, dice la mamma di Pogba. Sono molto preoccupata per lui. Ha giurato sotto minaccia. Lo conosco e sono pronta a giurarlo. Per me e entrambi i miei figli sono delle vittime e questo mi tormenta. Mio figlio non conosce banditismo, riferendosi ovviamente alle accuse che erano arrivate al figlio Mattias di essere stato uno dei ricattatori nei confronti del fratello Paul Pogba. Insomma, ragazzi, cioè non è una vicenda molto semplice, non è una vicenda che fa sicuramente stare bene dal punto di vista psicologico, come dice la mamma Pogba, che adesso è a Miami per cercare al caldo, no, di finire le ultime cure e di riprepararsi in vista del 6 dicembre per tornare da noi integro dal punto di vista fisico. Certo, dal punto di vista psicologico, se interviene anche la mamma a sottolineare che questa vicenda lo sta turbando, come ovvio che sia, come normale che sia, però non so che tipo di calciatore avremo a disposizione nel 2023. Non è un qualcosa da cui si esce con grande semplicità e come se non fosse tra l'altro accaduto niente, perché sono cose che poi ti porti dietro dal punto di vista psicologico. Ha parlato anche Čeferin, attenzione. Čeferin al terzo mandato da presidente dell'UEFA. Sarebbe a rischio questo mandato? No, perché non c'è nessuna inchiesta nei suoi confronti in patria. Secondo quanto ha riferito il giornale Il Domani, Čeferin sarebbe stato sotto inchiesta per il sospetto pagamento di 390.000 euro per il subappalto di lavori ferroviari. I documenti della vicenda starebbero già facendo il giro del web, con l'accusatore, che è Milovic, che starebbe aspettando soltanto il giudizio della Corte Suprema slovena per rendere pubblica la sua versione dei fatti. Un'implicazione in questa vicenda potrebbe mettere a serio rischio la rielezione di Čeferin a presidente dell'UEFA, che al momento invece sembra essere scontata, perché di fatto non ha degli avversari. Quindi, insomma, un po' nella bufera, Infantino FIFA da una parte, Čeferin UEFA dall'altra. Vedremo come andranno a finire le due situazioni per quelli che sono due, insomma, presidenti delle istituzioni più importanti del calcio, che tra l'altro ci vogliono sempre, spesso e volentieri, no? Fare anche la morale. Ha parlato anche Cristiano Ronaldo, o ancora dopo la sua ora di apparizione televisiva, a sorpresa alle 10 di questa mattina l'ufficio stampa del Portogallo l'ha messo davanti a quattro giornalisti, perché a quell'ora non lo sapevano, e lui dice: Cristiano Ronaldo, sono a prova di proiettile, ho un giubbotto d'acciaio addosso. Ecco, magari, insomma, diciamo, la metafora potrebbe essere fatta anche un po' diversamente, visto il periodo che stiamo vivendo, ma fa niente. Smettetela di chiedere ai miei compagni di parlare di me, chiede CR7. Con Bruno Fernandes stavamo scherzando, il suo aereo è atterrato in ritardo e gli ho chiesto se per caso fosse venuto con il battello. Siamo un gruppo ambizioso e affamato, sono sicuro che la mia intervista non cambierà la nostra concentrazione. Sto benissimo, dice Ronaldo, ho recuperato in pieno, mi sto allenando per essere pronto a iniziare nel miglior modo possibile. Questo Portogallo ha un potenziale incredibile, possiamo vincere la Coppa, ma ora pensiamo solo alla prossima partita contro il Ghana. Quindi addirittura un Ronaldo che si spinge come pretendente per la Coppa del Mondo. Nella mia vita, dice Ronaldo con grande umiltà come sempre, il mio miglior timing è sempre quello che decido io. Da parte vostra è semplice vedere come possiamo sceglierlo, a volte scrivete delle verità, a volte delle bugie. Io non mi preoccupo di ciò che pensa la gente, parlo quando voglio farlo, tutti sanno chi sono e ciò in cui credo, non ho bisogno più di dimostrare niente a nessuno. Questo è quello che ci dice Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo in quel del Qatar. E a proposito di dichiarazioni, per quanto riguarda il mercato della Juve, visto che tutti siamo un po' così sull'appetito andante rispetto a Milinkovic-Savic, e chi non lo è, insomma, voglio dire, no, dai, adesso parte tutto. Se un domani avessimo un Pogba recuperato, magari un Rabiot confermato così, e un Milinkovic-Savic a centrocampo, e beh, insomma, le altre squadre dovrebbero iniziare veramente a preoccuparsi. Dopo Lotito, che è intervenuto ricordandoci che lui vorrebbe 100 dobloni, non un doblone di meno, ha parlato Iglitare, il direttore sportivo della Lazio, attenzione, e dice: Milinkovic-Savic è arrivato da ragazzo e ora un uomo adulto. Dopo 8 anni al club, perché è 8 anni che è la Lazio, per noi è una persona importante e non solo un calciatore. Questo è ciò che apprezzo di più di lui. È molto semplice come persona, un umile essere umano. Non è mai stato presuntuoso e arrogante, a proposito di quello di prima. È un ragazzo molto educato e da giocatore può fare ancora meglio. Ecco, probabilmente qualcuno negli ultimi tempi forse ha scambiato l'umiltà di Milinkovic-Savic con diciamo il mancato coraggio per andare in un grande club, perché di fatto dopo 8 anni e ancora la Lazio non si sta giocando le sue potenzialità in squadre più importanti, con tutto rispetto ovviamente per la Lazio, e che però chiedono ovviamente più pressione. Oggi debutta anche la squadra americana di Weston McKennie, che si troverà di fronte il Galles di Aaron Ramsey. Attenzione, McKennie titolare e Ramsey titolare delle loro due rispettive nazioni. Ha parlato McKennie prima della sua partita, ha detto: quando mi hanno chiamato il trasferimento alla Juve, pazzesco, ero seduto, ha detto, sul divano a casa a Gelsenkirchen, perché giocava nello Schalke dai tempi, pronto a partire per il precampionato appunto con lo Schalke. Quando mi ha chiamato il mio agente Correi dicendomi che ci sarebbe potuto essere un interesse reale della Juve, e io non ci potevo credere, dice McKennie. Sono salito sull'aereo per andare in Austria, dove avevamo il ritiro, poi sul bus, dopo essere atterrati, mi hanno detto che Andrea Pirlo in persona mi avrebbe chiamato. Mi sono seduto con il telefono in mano aspettando la chiamata. Ero davvero emozionato. E te credo, così come saranno sicuramente emozionatissimi domani sera allo Juventus Club di Crescentino in zona Vercelli per l'arrivo del direttore Antonio Paolino, del super direttore Luciano Moggi. Allora noi abbiamo il super Antonio Ginipro con noi. Buonasera Antonio.
Buongiorno Claudio, buongiorno, tutto bene? Mi fa piacere. No,
io tutto bene, voi che siete nei grandi preparativi, come va?
Sì, abbiamo ultimato i preparativi ieri e adesso si tratta solo di partire con questa grande serata che siamo riusciti a organizzare grazie all'aiuto di Radio Bianconere e del direttore Paolino.
Senti, McKennie ha detto, posso darti del tuo Antonio, vero?
Sì, ci mancherebbe.
Tra noi fratelli Gobbi, scusami. No, Antonio, leggevo le dichiarazioni di McKennie, no? Che è caduto dalla sedia quando giocava nello Schalke, gli hanno detto guarda che Pirlo ti vuole, Pirlo ti chiama. Vai alla Juve. McKennie, che non è un giocatore che, diciamo, un po' fasi alterne, però non è mai proprio riuscito a sfondare nel cuore dei tifosi della Juve. Voi che percezione avete di McKennie in quel di Vercelli?
Ma in quel di Vercelli, diciamo che quando è arrivato, il primo periodo, secondo me, aveva dato l'idea di essere uno con delle qualità diverse rispetto a tutto il resto della squadra. Si inseriva, aveva fatto dei gol, ultimamente un po' in ripresa c'è stato anche, però per un lungo periodo era un po' anonimo, direi, no? Poi ha avuto anche degli infortuni, questo forse non l'ha aiutato, l'infortunio di Villarreal l'ha fatto stare fuori tanto, quindi forse era quello il momento top per migliorare e diventare magari un perno fisso della Juve, però quello magari l'ha frenato di nuovo un attimo.
Sì, poi non lo so, ti dico la verità, perché poi se guardiamo anche i numeri, le sue partite, i gol, perché presenze gol, McKennie viaggia molto meglio rispetto ad altri che vengono più considerati, però probabilmente il fatto che lui, anche un po' fuori ruolo delle volte, però in tante partite fondamentali magari ci può mettere la cosa buona, ma anche quella che non si dovrebbe fare, forse ha pesato un po', non avendo vicino il Pirlo di turno, visto che parliamo sempre di Pirlo, è chiaro che il nostro centrocampo sia Locatelli, che McKennie, insomma, Rabiot, no? Prima di esplodere l'ultimo mese, quelli che si alternano non vivono mai delle giornate serene, diciamo così.
Sì, poi lui ha giocato anche sull'esterno tante volte, quindi forse anche quello magari non è proprio la sua posizione ideale, ecco.
Senti, caro Antonio, voi domani sera allo Juventus Club Crescentino con Antonio Paolino, che fa anche rima, e Luciano Moggi, come giocherete? In attacco, in difesa, sugli esterni?
Io proprio,
che tipo,
proprio
che tipo di serata è?
La serata sarà un escursus sulla carriera del direttore Moggi. Questo,
no, vabbè, allora altro che serata, ci vuole un mese lì.
Esattamente, infatti il direttore Paolino dice che bisognerà portarsi una clessidra per cercare di mantenere i tempi giusti. Comunque sarà una serata legata appunto alla carriera e l'abbiamo pensata così perché il prossimo anno Crescentino è Comune Europeo Sportivo 2023. Quindi per tutto l'anno abbiamo fatto in collaborazione col Comune degli eventi e questo è l'evento top, perché comunque portiamo un personaggio che a livello sportivo è stato un grande della scena sportiva italiana, soprattutto nel calcio e soprattutto in Juventus, ma anche prima. Quindi lui ci racconterà, credo, la sua visione, la sua capacità di fare scouting, di scegliere giocatori, insomma ci saranno tante belle domande, credo che gli date dal direttore Paolino possano far sì che questa serata riesca.
Allora, guarda, ti do un doppio suggerimento. Ti potresti giocare questi due jolly col direttore Moggi domani sera. La prima, così lo fai contento, gli dici come ha fatto a vendere a Pia 8 milioni al Fenerbahce.
Così, io ne ho così una, io ne ho una simile. Come ha fatto a vendere Carini con Cannavaro.
Vabbè, quello è quello uno scambio storico e epico. Sì, in effetti lui l'ha sempre ricordato, però non ha mai raccontato in retroscena. Ecco, potresti punzecchiarlo su quello.
Esatto.
Cioè, dire, al di là dello scambio, quella, ma in retroscena quelli sono?
Quella è una mia domanda, e poi ne ho anche un'altra su Perugia.
Qual è la domanda che gli fai su Perugia? Dimmela un po'.
La domanda su Perugia è se effettivamente il campo non era praticabile.
Vabbè, questa non è una domanda, è una facile affermazione. No, e te lo dico perché ero lì io ero lì, cioè non è che non era praticabile, cioè non rimbalzava il pallone.
Appunto.
No, però se lo vuoi far arrabbiare invece, secondo me, potresti dirgli, perché poi ovviamente sarà tutto giustamente un elogio alle sue trattative, ai suoi giocatori scoperti, ai suoi giocatori venduti. Digli come ha fatto a portare Pappagallo a Tirson a Torino, che non se lo ricorda nessuno a Tirson.
Va bene, Pappagallo,
soprannominato Pappagallo perché è un brasiliano che la prima cosa che ha detto e fatto, ha detto io la neve non l'ho mai vista, quindi insomma il suo è arrivato così, capito? Tu dici, ma come ha fatto? Ricordati anche la cosa della neve, così si arrabbia.
Va bene, va bene.
No, senti, al di là delle mie facili battute, perché vabbè, sono battute perché conosco il direttore da anni, vuoi dare un attimo anche gli orari della serata di domani,
sì,
dove vi ritrovate il programma?
Sì, la serata ovviamente è sold out ormai da due settimane, tempo tre giorni e gli ingressi sono stati tutti prenotati. Inizierà alle 21 al Teatro Angelini di Crescentino, abbiamo circa 200 persone che sono suddivise tra ospiti, soci del club e esterni. Devono assolutamente ringraziare il comune in primis e anche tutti i sostenitori che ci hanno permesso di riuscire ad organizzare questa serata, e di nuovo devo ringraziare Radio Bianconera e la disponibilità del team di Moggi, di Luciano Moggi, per la loro disponibilità e cortesia nel guidare l'organizzazione.
Sì, perché noi poi alla fine, sai qual è la verità di queste cose, di queste serate o comunque delle manifestazioni anche sportive quando si vanno ad organizzare? Che noi sembriamo bravissimi perché siamo sulla poltrona a criticare tutto, ma non è semplice mettere in moto un meccanismo per una serata così, eh?
Questa volta sì, questa volta abbiamo cercato di curare, io sono già uno che cura i dettagli, ma ho cercato con le persone del direttivo e molte persone che ci hanno sostenuto a Crescentino di andare a curare il dettaglio, perché mi sembrava la serata giusta per curare i dettagli. Speriamo sia così effettivamente.
Assolutamente. Senti, nel salutarti, nel ringraziarti io per la tua partecipazione, nel ricordare ancora una volta domani sera questa grandissima serata a Crescentino, non posso esimermi dal farti la domanda, perché tutti noi tifosi della Juventus la stiamo ormai vivendo e quindi io devo sapere sempre da che parte si sta. Allegri in o Allegri out?
Allegri in.
Se vuoi puoi stare anche nel mezzo volendo, eh.
Allegri in. Io sono stato sono da sempre per Allegri in, anche se ci sono state un paio di partite che non ci ho capito niente. Una è stata Firenze e l'altra è Monza.
Sì,
Firenze veramente
soprattutto Monza nulla. Direi
no Firenze però non l'ho capita dal punto di vista proprio squadra in campo, giocatori schierati, quella non l'ho proprio capita. Non ho capito.
A Monza invece non abbiamo proprio capito nulla, perché
esatto. Esatto, però lì a Firenze insomma uno deve riposare, l'altro anche, insomma quella volta lì proprio non ho capito.
Allora facciamo così Antonio, speriamo che dal 2023 torneremo tutti a capirci, allenatore compreso, e magari
esatto,
non lo so, sarà l'inizio di una grande rimonta, perché no?
Fare una bella rincorsa, questo sarebbe veramente una cosa grandiosa. E poi c'è anche l'Europa League, perché no, provarci, cominciando dal Nantes, insomma.
Sì, sai che sull'Europa League vedo tanti tifosi che la schifano un po', scusami il termine un po' forte,
no,
io sinceramente non capisco il perché.
No, io sono uno che ha sempre bisogno di adrenalina, perché insomma io non gioco a calcio, però gioco a tennis. E quindi insomma, tutti bisogna giocarla per vincerla, insomma, dai.
Il tennis è l'unico sport certo del mondo, palla fuori o palla dentro, non ci sono discussioni.
Esatto.
E invece nel calcio vedi che insomma possiamo sempre nelle situazioni per discutere.
Assolutamente sì, lì ci sono tante discussioni, anche lì molto difficili da comprendere a volte, insomma, sulle decisioni.
Oppure comprensibili, ma è meglio non dirlo. Grazie Antonio, grazie mille per la tua partecipazione. Chi di noi non è lì, però con il cuore domani sera è a Crescentino.
Ci vediamo il 9, come club saremo presenti al vostro raduno, quindi avremo forse l'opportunità di conoscerci di persona. Grazie dell'opportunità di partecipare alla trasmissione oggi.
È stato un piacere nostro, grazie Antonio, buona serata,
grazie,
domani,
Claudio,
quelli di Crescentino, ricordiamolo ancora una volta, lo Juventus Club Crescentino, ragazzi, domani sera offre una serata imperdibile insieme a Radio Bianconera, il direttore Antonio Paolino e del super direttore Luciano Moggi, che racconterà tutti retroscena della sua incredibile carriera, che negli anni in cui è stato con noi viene definita dagli altri come una carriera non a posto, dimenticandosi che negli anni prima, quando era al Toro, quando era al Napoli, quando era alla Roma, era il più grande direttore del mondo, scopritore di talenti, assolutamente trasparente. Poi improvvisamente, quando vengono alla Juve, vengono descritti dagli altri in una maniera non proprio reale, ma un po' virtuale. Ma a questo ci siamo assolutamente abituati, cari ragazzi e care ragazze. Allora, fra poco andiamo anche un po' a piedi uniti a parlare anche di Juventus Women e non solo, parliamo anche molto di mercato. Attenzione che il mercato della Juventus, che obiettivamente penso debba andare sulle corsie laterali, non tanto solo per intenzione di miglioramento, ma anche proprio dal punto di vista numerico, perché io credo che Alessandro, che è l'ultimo anno di contratto, e Cuadrado, che è l'ultimo anno di contratto, non verranno rinnovati, non avranno una proposta della società per prolungare o rinnovare questo loro contratto, e quindi hai già due giocatori comunque importanti, perché sono due giocatori, uno è nazionale colombiano e l'altro è nazionale titolare, tra l'altro, nel Brasile, e quindi insomma sono due giocatori che poi possono rendere o non rendere a seconda delle partite, però di fatto sono due giocatori importanti da sostituire. Però improvvisamente vedo che si sta un po' distogliendo la nostra attenzione dal punto di vista mediatico dalle fasce, perché è improvvisamente nata la questione portiere. È improvvisamente nata la questione portiere, quella a cui tu non pensavi, e cioè Szczęsny, che di fatto ha una scadenza nel 2025, poi, e quindi neanche quest'anno, l'anno prossimo, 2025, e oramai su tutte le prime pagine dei giornali da una settimana, perché prima si è iniziato con Vicario, il portiere dell'Empoli, e adesso si va all'attacco, dal punto di vista dei rumors, di Carnesecchi, cioè il portiere dell'Atalanta in prestito alla Cremonese, titolare dell'Under 21. Sia Vicario che Carnesecchi, secondo me, sono due ottimi portieri, con probabilmente un ottimo futuro davanti. Però questa cosa che improvvisamente si metta in discussione i prossimi due anni di Szczęsny, che sicuramente non ha la carriera di Buffon, ma ha dimostrato di essere non solo un portiere affidabile, ma di essere un grande portiere, perché tantissime partite ci ha tolto le castagne dal fuoco e ha fatto sempre il suo, e ogni qualvolta giochiamo anche partite non brillanti, il suo ce lo mette sempre. Ecco, sono un po' stranito dal fatto che si metta un po' in discussione il proseguio della sua carriera bianconera nell'imminente, perché comunque o Vicario o Carnesecchi potranno fare ancora i prossimi sei mesi nelle loro squadre, ma se si va decisamente su quel tipo di portiere si va per portarlo a casa poi l'anno prossimo, e sono giocatori che poi andrebbero a mettere probabilmente in seria discussione anche la partenza da titolare di Szczęsny, andrebbe un po' in concorrenza con loro, e quindi non lo so, a me questa cosa del portiere è un po' stranito, però vedo che i rumors di mercato sono sempre più insistenti, e quindi evidentemente c'è anche questo tipo di pensiero che la società sta iniziando ad affrontare. Poi, velocissimamente, prima del break, sottolineo altra notiziola che oggi è andata un po', non dico in fondo nelle prime pagine, non dico in seconda, in terza pagina, ma probabilmente in diciottesima, messa qua e là. La vicenda D'Onofrio, il procuratore dell'AIA, degli arbitri, non è mica finita, è soltanto all'inizio, perché comunque Trentalange ha sottolineato, no, che praticamente lui non c'entra niente, perché D'Onofrio è salito alla ribalta quando c'era Nicchi ha immediatamente risposto a D'Onofrio Cioè, o meglio, ha risposto a Trentalange parlando di D'Onofrio e ha sottolineato il signor Nicchi: caro Trentalange, è vero che c'ero io, ma la proposta della candidatura l'hai fatta tu, perché io e quelli che lavoravano con me manco sapevamo chi fosse il signor D'Onofrio. E contemporaneamente, per non farci mancare niente, pare, sarebbe, dovrebbe, dicono, che ieri Qatar-Ecuador, arbitrata brillantemente anche da Orsato, aveva come uno dei suoi collaboratori di linea il signor Giallatini, che pare, dicono, opererebbe però e sarebbe uno di quelli che avrebbe presentato dei rimborsi alterati. E ci fermiamo qua per il momento. Pippo, break per noi, poi ritorniamo con Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
Nuovo live su Radio Bianconera, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, con Cose di Calcio. Stiamo insieme fino alle 15, dalle 14 in poi vi diamo anche dei flash sulla partita dell'Inghilterra che gioca contro l'Iran. A proposito di nazioni un po' particolari dal punto di vista dei diritti umani e quant'altro, la FIFA minaccia le nazionali e dice: cari miei capitani, voi la vostra fascetta al braccio con i colori dell'arcobaleno non la mettete, e invece li obbliga ad indossare una fascia nera con scritto no discrimination FIFA. Vabbè, ragazzi, però non è che adesso già c'hanno il monopolio delle competizioni, in più dal punto di vista economico mettono i mondiali a chi offre di più, cioè, ma non è che puoi obbligare adesso a mandare i segnali che vuoi tu al mondo, perché se no veramente adesso i diritti umani sono una cosa seria. Qui però stiamo andando a ledere anche le libertà dei giocatori di poter mettere le fasce che vogliono. Ma che ragionamento è? Ma è un ragionamento che assolutamente non mi trova d'accordo, ma minimamente, perché qua stiamo diventando veramente un qualcosa di particolare. Mi ricorda molto le campagne che fanno anche dal punto di vista dell'UEFA sul razzismo, che sono belle da vedere, ma poi nella praticità delle cose che mettono in campo c'è assolutamente poco o nulla. Ore 14, l'Inghilterra ha promesso che al di là della fascia da capitano si inginocchierà sul campo come fa sempre. Vediamo se almeno quello sarà consentito e sarà possibile per quanto riguarda i messaggi che la nazionale inglese vorrà mandare. Nazionale inglese, tra l'altro, che non è tra le favoritissime, è tra le squadre importanti del mondiale, ma non è tra le favoritissime. E in realtà, insomma, nelle ultime manifestazioni è vero che non ha il Messi, non ha il Mbappé di turno, non ha il Cristiano Ronaldo, che dir si voglia, però comunque, insomma, si è giocata agli europei con noi, negli altri mondiali era già in fase avanzata di lavoro con i giovani, probabilmente in questo momento, in questo mondiale, è arrivata alla fine di un cerco, alla fine di un progetto, alla fine di un percorso, e ha i giocatori ideali per potersela giocare probabilmente tra le grandi. Poi sta a loro, perché nelle manifestazioni mondiali ed europee spesso e volentieri dal 66 in poi, che tra l'altro fu un mondiale un po' particolare, lasciamo perdere, l'Inghilterra non ha mai dimostrato poi di poterlo vincere. Foden fuori, non parte tra i titolari, quindi inizia a sorpresa il tecnico dei giocatori inglesi questa partita inaugurale per loro nel loro girone, che li vede opposti all'Iran. C'è anche l'Olanda oggi, che ha una novità, se verrà confermata, un po' particolare, perché noi abbiamo discusso tantissimo di De Ligt quest'estate, no? Se era il caso, se non era il caso, cosa ha dimostrato De Ligt in bianconero, cosa non ha dimostrato De Ligt in bianconero, se la Juventus ha comunque dal punto di vista non economico ma tecnico rinunciato a uno di quelli che potrebbe essere i più forti difensori, no, centrali del mondo dei prossimi anni. Ecco, tutta questa manfrina per dirvi che non parte titolare, cioè lui che è stato il campione giovane, capitano migliore degli ultimi 10 anni dell'Olanda, in questo momento non parte, addirittura non partirebbe, poi vediamo la conferma nelle formazioni di questo tardo pomeriggio, ma nella prima partita dell'Olanda ai mondiali De Ligt si sistemerebbe sulla panchina. Questo potrebbe essere una sorpresa, potrebbe essere soprattutto un messaggio. Poi attenzione, segnatevi le date, perché visto che ci inizia già ci sta mancando tantissimo poter vedere la Juve in campo, e più andiamo avanti più ci mancherà, però dovrebbero essere più che certe il 17 di dicembre Arsenal-Juve, con la partita giocata a Londra, e il 22 dicembre, sotto Natale, Juventus-Barcellona, con sede ancora non fissata, ma potrebbe essere l'Allianz Stadium di Torino. Nel caso noi ci saremo, ci sarà anche Marco Guidi. Ciao Marco, ben trovato. O vai in vacanza? Ci sarai per vedere Juventus-Barcellona o te ne andrai a fare le vacanze di Natale, caro Marco Guidi?
Allora, il 22 dicembre è un sabato, e sì, mi sa che sono di vacanza.
Lo sapevo.
Sono solo tre giorni, in verità. Lavoro anche il 26, quindi non è
ma
che
non è vero, ma dite sempre tutti così. No, è la solita scusa.
No, io devo dire anche la verità. Sono uno che di solito le vacanze le fa in periodi in cui gli altri non fanno vacanze, quindi tra estate e Natale di solito lavoro. Però
quindi sei stato fregato un po' da sti mondiali anche tu,
Beh, diciamo che non mi fanno impazzire, ecco. Dobbiamo usare un eufemismo, però che devi fare? Poi senza Italia, insomma.
Però vedi, dal punto di vista bianconero, visto che tu segui la Juventus, devo dire che ci sono improvvisamente tantissime curiosità che dobbiamo risolvere in tutte le nazionali, a partire da quella argentina, dove Paredes è stato definito dal suo commissario tecnico Pirlo. Ora tu oggi giustamente precisi che, attenzione, che è anche scaduto l'obbligo di riscatto, quindi manco sappiamo se lo riscattiamo.
No, certo, più che scaduto è caduto, nel senso che tra le condizioni, una delle condizioni per far diventare il diritto di riscatto obbligo era quello che la Juventus andasse avanti in Champions League, e invece la Juve, sappiamo, è uscita ai gironi, e quindi una di queste condizioni, che era la più, in teoria, la più facile, in teoria, cioè che la Juve andasse avanti in Champions, è subito sfumata, e quindi Paredes, la Juve non sarà obbligata a riscattarlo. Se ne discuterà quindi a fine stagione. Devo essere sincero, io oggi l'ho scritto, se il rendimento di Paredes dovesse essere quello mostrato nei primi mesi, a me sembrerebbe strano che la Juve decidesse di anche solo di rinegoziare con il Paris Saint-Germain, anche perché la Juve nel ruolo, insomma, con l'esplosione di Pagioli, Locatelli che si è rilanciato in questo ruolo davanti alla difesa, non ha tutta sta necessità di sobbarcarsi lo stipendio di Paredes, che ricordiamo 7 milioni e mezzo all'anno. Cioè, secondo me,
se c'è da aggiungere anche quello, perché fosse uno da 2-3, ma ha uno stipendio importante.
No, certo, ha uno stipendio importante, e devo essere sincero, nella prima parte di stagione non ha sicuramente rispettato le attese, anche perché poi vabbè, a volte ci si mette anche il caso, diciamo che Paredes ha giocato più spesso quando la Juve era più in difficoltà, quindi non si può dare solo la colpa a lui. Però delle sei partite in cui è partito titolare, la Juve l'ha vinta solo una, quella col Maccabi Haifa in Champions, e la serie di vittorie in campionato, 6 con 0 gol subiti, è arrivata nel momento in cui Paredes non giocava, o perché era infortunato o perché andava in panchina.
Sì, però diciamo caso, quello può essere anche un insieme di situazioni che non per forza dovrebbero portarci ad accusare il giocatore di scarso rendimento. Quello che voglio capire da te io, invece è un'altra cosa, partendo da quello che ha detto Scaloni. Cioè, io sinceramente non l'ho ancora individuato bene Paredes, però sento il suo CT dire che è Pirlo, cioè dire che uno è Pirlo è una roba grossa.
Intendiamoci subito, come si dice a Napoli, ogni scarafone è bella mamma sua, nel senso è difficile che un allenatore ti dica, non so, che Paredes assomiglia a Corini, che è stato un gran regista, un gran centrocampista, però insomma, se uno dicesse una cosa del genere, magari Corini, insomma, 7 milioni e mezzo all'anno, Corini. È chiaro che il paragone è sempre con qualcuno che è stato un maestro nel ruolo, no? E quando si vuole fare un complimento a un proprio giocatore. Devo essere sincero, ho citato Corini non a caso, perché io con Corini parlai di Paredes, perché Corini è stato il primo allenatore ad averlo in Italia, sì. E lui mi disse, guarda, io sono stato il primo qua in Italia, cioè quando è arrivato, a capire che avrebbe dovuto giocare in quella posizione lì, perché Paredes inizialmente era più un trequartista o una mezzala, e invece io, anche se giocavo una partita sola al Chievo, però già in allenamento lo provavo in quel ruolo lì, e lui dice, secondo me è, mi ha fatto anche lui l'esempio qua di Pirlo, non mi ha detto è come Pirlo, però mi ha detto è un giocatore che ha quelle caratteristiche. Ora, dire che ha, come ha detto Scaloni, la stessa tecnica di Pirlo mi sembra insomma un po' esagerato. Dire che è quel tipo di giocatore come caratteristiche secondo me ci sta. Il problema è che alla Juve ha faticato anche, non solo per colpa sua, anche a mostrare quelle caratteristiche, perché tu ti ricordi qualche lancio illuminante di Paredes?
No, infatti, ma è per quello che ti dicevo, Marco, sono sorpreso da questo tipo di paragone. Se poi vado anche a vedere la sua esperienza nel Paris Saint-Germain, è vero che ha una concorrenza nel Paris Saint-Germain importante, però se uno è un giocatore così, cioè uno alla Pirlo, non mi fa 7 mesi a non giocare nel Paris Saint-Germain.
Devo dire, Claudio, c'è anche da dire una cosa, che un giocatore di quel tipo, cioè un giocatore che ovviamente ti obbliga a concedere qualcosa in fase difensiva, perché quando è un giocatore che è molto tecnico ma fisicamente non è una belva e allo stesso tempo magari rispetto ad altri che vengono impiegati in quel ruolo non ha neanche tutta questa lettura tattica a livello difensivo, devo dire che in una squadra che supporta Neymar, Mbappé, Messi, cioè un attacco che già collabora poco in fase difensiva, diventa anche difficile, a meno che proprio come dici tu non sia Pirlo, metterlo lì. Se anche solo è qualche gradino sotto Pirlo, faccio fatica, a me piuttosto metto il Danilo Pereira di turno, che mi garantisce quantomeno muscoli e copertura difensiva in quel tipo di squadra lì. Certo, in un altro tipo di squadra un giocatore anche come Paredes, che è un giocatore tecnicamente valido, cioè non è Pirlo, però è un giocatore tecnicamente valido, può avere un'utilità. Purtroppo alla Juve in questi mesi, secondo me, non solo per colpa sua, però è stato veramente poco utile, fra virgolette, cioè ha, diciamo che ha evidenziato più i difetti che le virtù, cioè i difetti sono che la Juve con lui in campo aveva meno copertura rispetto a un play come Locatelli, che magari è meno, sicuramente, anzi, è meno portato alla costruzione del gioco, però sicuramente ha una fisicità e una lettura delle situazioni difensive superiore a Paredes, no? E non è un caso che questi 6 risultati utili consecutivi con 0 gol subiti siano arrivati senza Paredes, non solo per colpa di Paredes, ma proprio per questioni anche di caratteristiche, cioè Paredes come schermo davanti alla difesa ovviamente ha meno, cioè concede di più rispetto a Locatelli. Ora, sì, magari tu dici, con la Juve che ha ritrovato certi equilibri si può permettere un Paredes in più, quello ci può stare come discorso, ma dipende anche dal giocatore, perché nei primi mesi Paredes, l'ha detto anche Allegri, è arrivato magari non con una condizione ottimale, ma è stato obbligato, fra virgolette, a giocare subito perché la Juve aveva anche tanti infortuni, quindi insomma è stato buttato un po' nella mischia anche per forza, diciamolo, no? Anche quando la condizione non lo supportava. Poi, quando la Juve è migliorata, lui si è fatto anche male, quindi insomma non è stato neanche fortunato obiettivamente, certo ci deve mettere del suo. Ora io credo che il Mondiale, dove dovrebbe addirittura giocare titolare in una squadra che è candidata al titolo, perché l'Argentina è una di quelle, vogliamo dire 7-8 per esagerare, squadre...
Ma diciamo anche delle 4, va?
Ma no, aggiungiamone un po' di più, perché il Mondiale è un mese, cioè sai, io di dire per esempio che la Spagna non è un candidato al titolo ci penserei 3 volte, o che la Germania non lo sia, o che l'Inghilterra non lo sia, diciamo 7-8 dai. Di quelle 7-8, se è titolare in una squadra del genere, insomma anche per lui è un'occasione di rilanciare questa stagione, perché questa stagione sinora è deludente, è inutile girarci troppo intorno.
Sì, sì, poi il calcio è una cosa strana, abbiamo passato l'estate a dire la Juve senza regista non può stare, quando è arrivato Paredes, finalmente è arrivato il grande regista, e poi vedi come sono cambiate tutte. Ma poi c'è un'altra cosa.
Io, Claudio, ero probabilmente anche tu, a Juventus Spezia la sera in cui arrivò Paredes, perché sbarcò proprio quando la Juve stava per iniziare la sua partita con lo Spezia, lui arrivò a partita appena iniziata, e fu anche inquadrato all'intervallo, io ricordo, accolto con un'ovazione, perché insomma
sì, ovazione, come se fosse arrivato Pirlo, appunto
era il giocatore che mancava anche per il pubblico, forse perché anche in quel momento la Juve si vedeva che magari in mezzo al campo faceva fatica a dare un'identità, non dico giocare bene male, che poi sono discorsi, però a dare un'identità, no? E se tutti pensavano che Paredes fosse quel tipo di giocatore che ti dà un'identità, poi nel bene o nel male, invece francamente non è stato così.
Sì, poi dopo, guarda, io oggi in apertura di giornata ho sentito Alessandro Dal Canto, che è uno dei primissimi che ha allenato Fagioli nella primavera del 17-18 della Juve, e mi ha ricordato che lui lo faceva giocare trequartista, no? Pjanic dalla Roma faceva il trequartista, Paredes faceva il trequartista, cioè faceva tutti i trequartisti e poi sono scesi tutti davanti alla difesa, com'è sta storia?
Anche Pirlo! Io credo che quel tipo di giocatore, ormai come viene inteso il trequartista adesso, purtroppo secondo me, che è un calcio molto diverso rispetto a quello del passato, tu puoi essere tecnico, avere visione, il passaggio quanto vuoi, ma se non hai certi ritmi fai fatica poi quando arrivi ad alto livello a occupare quella posizione, no? Devi essere un giocatore che non ha solo il passaggio, magari il tiro, deve avere anche il cambio di passo, e nel calcio moderno, io intendo, in quella posizione. E quindi tutti questi giocatori che magari da ragazzi, Fagioli, come era Pirlo una volta, come poteva essere Paredes in Argentina, che hanno sicuramente la tecnica, la visione di gioco, il tiro, perché Paredes ha anche il tiro, per giocare più avanzati, faticano a livello di ritmo. E allora si pensa, io voglio comandare il gioco, lo porto indietro e lui mi fa partire la manovra, c'ha il lancio, sa fare tutto. Poi è vero anche che Fagioli, insomma, è stato impiegato un po' ovunque nella sua carriera. Allegri, io ero a Lecce quando Allegri disse per me può giocare solo davanti alla difesa, poi in realtà però nelle partite successive ha giocato con Locatelli, e era più Locatelli, diciamo, quello davanti alla difesa, e Fagioli quasi
da interno. Ma Allegri lo fa per non farvi indovinare la formazione, tu non l'hai ancora capito.
Ma secondo me Allegri poi a volte è tranciante, lo fa apposta anche, come dici tu, è tranciante per dare anche magari, liberare anche il ragazzo da certe responsabilità, magari sai, dire può giocare solo lì, poi gioca da mezzala, così almeno se per caso avesse fatto male, ci è stato costretto a impiegarlo lì, però non è suo ruolo, cioè mille recuperazioni, cioè, probabilmente mister, da questo punto di vista, però sta facendo bene anche da mezzala, obiettivamente, no? E anche l'esplosione di tutti questi giocatori mette in difficoltà Paredes, perché Paredes non è che deve tornare dal mondiale e vediamo come va, deve tornare al mondiale e riconquistarsi il posto, perché mi sembra strano.
Ma poi scusami, Paredes non è più il giovane Fagioli, cioè c'ha un'età e una carriera alle spalle,
no,
in cui
anni,
ma ha bisogno di un mese di mondiale per dimostrare cos'è?
No, io quello no, per dimostrare no, però per recuperare fiducia, per magari, sai, comunque fare un mondiale da protagonista con magari l'Argentina che arriva in fondo, se è stressante dal punto di vista mentale e fisico, dall'altra parte probabilmente ti dà convinzioni poi quando torni al tuo club di dire insomma io sono un giocatore da quei livelli lì, quindi mi riprendo il posto quando voglio perché sono un giocatore forte. E questo magari sai, quando le cose non vanno bene, anche se hai una carriera alle spalle eccetera, qualche certezza la perdi, no? E siamo tutti esseri umani, anche i calciatori, anche se a volte noi li trattiamo un po' come robot, in realtà sono comunque tutti esseri umani, tra l'altro tendenzialmente giovani, perché comunque il Paredes ha 28 anni, non è che ne ha 60, cioè la maturità.
No, sicuramente. E poi abbiamo visto che il mondiale, Marco, non so se tu sei stupito da questa cosa, ma li ha tutti, hai visto, rimessi a lucido, anche quelli che erano infortunati il giorno dopo, assist, gol, hai visto che roba?
Sì, devo dire, vabbè, Di Maria era tornato già con la Juve, chiaro, non ancora a pieno regime, però insomma già qualche passo avanti, sia col Verona che... Che poi nell'ultima partita.
No, però ha condizionato sto mondiale, perché adesso, al di là della mia battuta,
certo,
quando McKenny mi dice la Juventus e gli Stati Uniti hanno lavorato insieme per farmi essere pronto per il mondiale, cioè io da tifoso della Juve dico: ah, grazie. Scusa,
io penso che anche, guarda, è inutile negare una cosa che mi pare evidente, cioè il giocatore comunque sia ci pensa anche al mondiale, non solo per attaccamento alla propria nazione, per responsabilità nel dover rappresentare comunque la propria gente, ma anche, è brutto da dire, però purtroppo è così, anche per una questione molto egoistica, cioè un giocatore dice faccio bene un mondiale, il mio status migliora, ma questo glielo dicono anche gli agenti, non c'è bisogno che ci arrivi.
Sì, ma non c'è neanche bisogno di dirglielo, voglio dire.
E quindi sai, da una parte, io ti faccio un esempio, Vlahovic, che sicuramente è stato condizionato da qualche problema fisico, ma secondo te Vlahovic, senza il mondiale davanti, non avrebbe forzato un ritorno magari per l'Inter o magari quella dopo?
Con la Lazio sì, giocava sicuro.
Avendo un mondiale davanti, sai, dici, ma perché, cosa me lo fa fare di rischiare che poi non vado magari in un posto dove posso affermarmi per la prima volta in un contesto internazionale come una grande stella? È comprensibile, cioè sono ragionamenti che chiaramente il tifoso dice cavolo, però ti paga la Juve, perché il discorso semplice è quello, ti paga la Juve, devi pensare prima alla Juve, però ragazzi, ormai l'abbiamo già detto più di una volta, i calciatori sono delle mini aziende personali, è vero, mi paga la Juve, però ragionano molto da azienda, non più solo da...
Sono delle mini aziende, tranne Ronaldo che è una super azienda che ci ha fatto sapere che lui parla con chi vuole, quando vuole.
È una multinazionale, ti voglio anche dire che Ronaldo, per esempio, quando parli del Portogallo e ci si chiede perché Rafa Silva, che abbiamo visto contro la Juve, un giocatore straordinario, a 28 anni non viene convocato per il Mondiale, e uno dei motivi è perché ha avuto un diverbio in allenamento una volta col Portogallo, con Cristiano Ronaldo, e da lì non è stato più convocato, per dire che insomma... L'influenza che ha Ronaldo va oltre la propria azienda personale.
Più che l'influenza, direi l'influencer che ha Ronaldo. Senti Marco, in conclusione ti ringrazio, sai che in questi giorni i tifosi sono sul chi va là per il mercato, vedo che al di là del discorso esterno improvvisamente sulle pagine dei giornali iniziano ad esserci i nomi dei portieri, ma Szczęsny che ha un contratto fino al 2025 è a rischio titolarità nei prossimi anni?
Ma io credo che Szczęsny l'ha anche detto lui in passato di avere questa ambizione, cioè ambizione, desiderio, non è un'ambizione, perché quando sei alla Juve l'ambizione sei già arrivato, non è che c'è bisogno di andare più su, però di questo desiderio di provare anche il campionato spagnolo nella sua carriera, io non vorrei che sia, arrivi direttamente da lui l'idea di dire guardate questo è il mio ultimo anno, me ne vado forse anche a Siviglia o al Valencia perché vuole chiudere la carriera lì, c'ha comunque 32 anni mi sembra, no?
Sì.
Quindi può essere che arrivi direttamente da lui. Quello che io so per certo è che la Juve e il mercato dei portieri lo sta sondando da mesi. Quello che poi risulta a me e ai miei colleghi è che il nome individuato sarebbe quello di Vicario. Poi è chiaro, non siamo ancora in una fase di trattativa avanzata, quindi può anche essere che ci siano più prospetti seguiti, si fa il nome di Carnesecchi, ce ne fanno anche altri. C'era stato un osservatore a vedere il portiere georgiano del Valencia qualche mese fa. Quindi, ah, sì. Insomma, sicuramente sta sondando il mercato dei portieri e il motivo secondo me è che o si vuole replicare quello che si fece un po' con Szczęsny, cioè magari affiancare a un titolare che sia Szczęsny, che sia Perin, il nuovo arrivato per poi dargli la titolarità l'anno successivo, ci sta anche come ragionamento per farli magari ambientare un anno in casa Juventus, che insomma è sempre un palcoscenico particolare, importante, che magari un portiere che arriva.
No, chiaro, no, ma sotto questo aspetto ti ringrazio perché non l'avevo considerata, cioè il fatto che potrebbe partire da lui, in effetti ci starebbe come discorso. Senti, ma a gennaio, Marco, ci dobbiamo aspettare una Vlahovićata, cioè una roba grossa che non ci aspettiamo o no?
Io non me l'aspetto, poi insomma, sempre mai dire mai, soprattutto quando si parla della Juventus, che insomma è una delle poche proprietà che volendo ha i fondi per fare quello che vuole, volendo ovviamente, poi però insomma visto il momento, visto anche certe, brutto da dire, ma visto anche certi occhi addosso che ha la Juve in questo momento, sì. Secondo me non mi aspetterei qualcosa di clamoroso, di rifinire un po' la rosa, si parla tanto di un esterno, quello me lo aspetto, di colpo per dirla alla Milinkovic-Savic adesso a gennaio non me lo aspetto, poi mai dire mai nel calcio.
Così sono un nome a caso, tanto per capirci.
Sì, ho fatto un nome per un giocatore che piace sicuramente, che magari rispetto a Joao Felix, per di fatto un altro nome di giocatore che può avere un costo stellare, ha il gradimento della Juve, questo assicurato. Non me lo aspetto però a gennaio.
Va bene, siamo in due, vediamo se sarà così oppure no.
Grazie
Marco, buon mondiale.
Grazie, buon mondiale anche a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Ciao, grazie ancora a Marco Guidi che è sempre molto puntuale, preciso e soprattutto sa le cose, che è la base del nostro lavoro. Sta per iniziare la partita dell'Inghilterra contro l'Iran, attenzione, formazioni ufficiali, Inghilterra scende in campo con il 4-3-3, in porta c'è Pickford, i quattro difensori sono Trippier, Stones, Maguire, l'oggetto della discussione interna ed esterna, c'è un giocatore costato una valanga di soldi, che lo United sta facendo una valanga di male, ma che invece è titolare della sua nazionale. A sinistra c'è Shaw, i tre centrocampisti sono Bellingham, giocatore assolutamente con i fari addossi del mercato, Rice e Saka, poi davanti ci sono Mount, Sterling e Kane, come detto Foden parte dalla panchina. Queste le decisioni del tecnico Southgate. Se vi interessa vi do anche la formazione dell'Iran, che gioca con il 5-3-2. In porta c'è Behrenwand, i cinque difensori sono Moarrami, Pouraligani, Chejmi, Hosseini e Mouamadi. I tre centrocampisti sono Nurali, Karimi e Aishafi. I due attaccanti sono Yankabash e Taremi. Attenzione Inghilterra a Taremi, io te lo dico, Inghilterra stai molto molto attenta a Taremi, e invece noi siamo attentissimi ai break, quindi Filippo ci fermiamo, al rientro parliamo di Juventus Women.
Cose di calcio.
È partita Inghilterra-Iran. L'Inghilterra, come da pronostico, si è inginocchiata al calcio d'inizio contro il razzismo. Poi Maguire si è inginocchiato nell'area di rigore dell'Iran, ma secondo l'arbitro non c'è calcio di rigore. Allora, prima di andare sulle Juventus Wimar, recupero qualche messaggio da casa. Allora, chiedo scusa a tutti perché è evidentemente un problema mio, ma me ne sono persi parecchi perché ho sul mio monitor dei quadri con l'orario di arrivo del messaggio azzurri e dentro non c'è niente scritto e quindi è un problema mio, quindi vado a recuperare quelli che ho. Gianni da Vallo Lucania dice: se avessi mai la possibilità chiederei a Moggi se ha immediatamente allontanato dal suo staff tecnico coloro che gli segnalarono O'Neill, Panettone O'Neill, attenzione, Capò, Mirkovic e Blanchard, dice Gianni. Poi buon pomeriggio da Como, ci scrive Porlezza che dice: ma Odrio Zola può venire alla Juve? Augusto Rozzi dalla provincia di Como, Porlezza. Caro Augusto, allora Odrio Zola alla Fiorentina aveva fatto bene per quello che abbiamo visto, poi tornato al Real Madrid effettivamente non è che gioca poco, gioca praticamente mai, per cui è uno di quelli che potrebbero essere, dal punto di vista degli esterni, osservati dalla Juventus. Poi, se arriverà questo, sinceramente, non lo so. Damiano da Civitavecchia, con grande ironia, dice: incredibile! Antonio Paolino si è impossessato dello spirito di Claudio Zuliani e durante la sua trasmissione parla con la sua voce. Vedi i potenti mezzi di Radio Bianconera. Poi chiede qualcuno: come sta andando De Ligt al Bayern? Ma De Ligt al Bayern, direi, a fasi alterne, nel senso che all'inizio non benissimo, poi si è tra l'altro non giocava neanche titolare a volte, poi si è impossessato della titolarità, ha iniziato a fare delle buone partite, non tutte, però mettiamolo così, in questo momento direi né più né meno di come ha fatto alla Juve, cioè alla Juve ha avuto delle ottime partite alternate a partite in cui ha commesso degli errori, cioè il giovanissimo De Ligt, giustamente considerato sul mercato anche dal punto di vista del suo cartellino e dell'ingaggio come uno dei tre difensori del futuro più forti di sempre, alla Juve non lo ha dimostrato completamente, non lo sta completamente dimostrando al Bayern, tanto è vero che pare che nella prima partita oggi dell'Olanda il suo commissario tecnico non lo farà partire come giocatore titolare, però sicuramente è un grandissimo difensore, su questo sono pronto a scommettere, insomma non è stato un abbaglio da questo punto di vista. Poi Gianni da Salerno dice: Paredes è peggio di Thiago e abbiamo detto tutto. No, dai, no, Gio da Salerno, dai, no, dai. A parte che Thiago ha avuto la parentesi bianconera non felicissima, ma l'Atletico Madrid ha sempre fatto bene. Thiago prima e post Juve è stato un signor centrocampista, non tra i centrocampisti migliori del mondo, però è stato un signor centrocampista. Ecco, insomma, chiaro che da Paredes ci aspettiamo sicuramente di più, e questo è ovvio. Hai Szczesny e Perin, quindi sei a posto, dovresti essere a posto, però sicuramente Carnesecchi e Vitario sono due ottimi portieri. Lo so, dipende però che tipo di scelta vai a fare, perché sei a posto, ma se vai a contattare Vicario e Carnesecchi vuol dire che non ritieni di essere a posto, quantomeno per il futuro prossimo. Poi, buon pomeriggio. Dunque, tutto a posto, la bimba è tutto ok, cresce bene, 3 kg. Qualcosa che non va? No, vabbè, ma questo non è un messaggio che sicuramente non c'entra con noi, probabilmente ha sbagliato. Allora, facciamo così, prima del prossimo ospite, andiamo anche a recuperare, se è pronto, un messaggio vocale da casa, Filippo. Lo vedo, ma forse non è ancora pronto. Allora, niente, continuiamo noi.
Buongiorno, Claudio.
Sì, no, questo due messaggio cose. Qua sicuramente...
Uno sulla
cioè, siamo contenti
ieri
per te del neonato che è arrivato, ma sicuramente non era un messaggio per Radio Bianconera. Intanto attenzione che l'Inghilterra ha la prima vera palla gol contro l'Iran, colpo di testa che però non va in porta e quindi il risultato rimane fermo sullo 0-0 tra l'Inghilterra e l'Iran. L'Inghilterra che comunque non si sta nascondendo dal punto di vista dei pronostici, e quindi è un'Inghilterra che, come le altre, vuole essere considerata una squadra tra le favorite al mondiale, come giustamente ci diceva prima il nostro collega Marco Guidi. Noi spesso e volentieri diamo il podio, quindi le tre favorite, poi la allarghiamo a quattro, però non bisogna mai dimenticarsi le altre, quindi dai, diciamo Argentina insieme al Brasile, qualcuno addirittura a sorpresa metterebbe dentro l'Uruguay, sicuramente le europee, quindi la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, e poi tutti se lo dimenticano, però Cristiano Ronaldo, dall'alto della sua umiltà, ha detto Portogallo punta a prendersi la Coppa, poi vedremo se il campo ci darà ragione, ma noi siamo in grado di prenderci la Coppa. E devo dire che poi non ha tutti i torti, perché se andiamo ad analizzare le formazioni, quantomeno titolari, non la rosa, ma i titolari, rimaniamo agli 11 titolari in campo in questi mondiali, cos'ha il Portogallo di meno dal punto di vista tecnico dell'Argentina o del Brasile? Che cosa c'ha di meno? Cioè, non mi dire Messi, perché c'è Cristiano Ronaldo. Per cui, attenzione, che il Portogallo spesso e volentieri magari non viene considerato ai nastri di partenza tra le big, sì, ma non viene considerato tra le tre favoritissime. Basta guardare le quote a cui viene assegnato il Portogallo per gli scommettitori. Però effettivamente questo Portogallo, considerando tra l'altro che uno come Ronaldo, che dovrebbe essere all'ultimo mondiale della sua carriera, con quello che è successo, con l'intervista che ha rilasciato, con la maniacalità con cui sicuramente si è preparato per questo mondiale, secondo me bisogna veramente fare molta attenzione alla Portogallo. Poi altro messaggio da casa prima del nostro ospite. Buongiorno. Perché scegliamo di comprare giocatori dalla Fiorentina, barra Lazio oppure Roma? Ma gli osservatori nel sud, vedi Tevez, America, non danno dei giovani appetibili? Davide Pierre Ligure. Davide, sì, sicuramente gli osservatori danno giocatori da tutte le parti del mondo, tanto è vero che per esempio nelle nostre giovanili di recente è arrivato Sulé, che arriva dal Sud America. Poi dopo che Sulé arrivi in prima squadra, che Sulé sia degno della prima squadra, bisogna vederlo, quindi non è semplice.
Claudio, di scusa, fatto... Claudio, il vocale c'è se vuoi.
Oh, bene, allora è anche arrivato il vocale, allora prima di Silvia sentiamo il vocale, dai.
Buongiorno Claudio, sono Gerardo da Salerno. Buongiorno. Due cose. Uno sulla nazionale di ieri, l'ho vista un poco, poi ho smesso di vederla. Ma con quei quattro giocatori del Napoli dove vogliamo andare? È una. Due, per quanto riguarda le Juventus Women, ti voglio chiedere, non è che hanno fatto la stessa scelta della Juve per vincere, cioè, la Champions League, hanno abbandonato un po' il campionato? Perché è vero che hanno vinto, ma stanno soffrendo ogni partita, non è la solita Juve che si vedeva fino all'anno scorso, perché a vincere sempre il campionato anche loro magari si saranno stufate.
No, 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 a parte il fatto che garantisco che non si stufano assolutamente di poter vincere il campionato, così come ti garantisco che non fanno una scelta per vincere la Champions perché non la possono vincere la Champions. Cioè, no, dimentichiamoci questa cosa, cioè il fatto che l'anno scorso le women abbiano partecipato bene alla Champions, hanno passato un girone dove sicuramente in tutti non le davano per favorite a passarlo, e che quest'anno si ripropongono in un altro girone altrettanto difficile per passarlo, questo non implica la possibilità, secondo me, benché minima, di poter vincere la Champions League. Cioè, non scherziamo, il percorso che stanno facendo le ragazze parte da molto lontano e non è assolutamente ancora al livello delle prime quattro squadre europee per poter vincere la Champions League. Poi nel calcio succede tutto, il Leicester vince in Inghilterra, la Grecia vince gli europei, la Danimarca li vince che erano tutti in vacanza, ma quelle sono cose clamorose. In questo momento escludo che l'ambiente Juventus Women possa dire a tavolino: scegliamo di non vincere il campionato per vincere la Champions. Non so se Silvia Campanella ha un'altra intuizione, ma io non credo. Silvia,
ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Assolutamente no, anzi ti dirò di più, lo stesso Montemurro l'ha detto chiaramente nell'ultima settimana, dicendo la Champions è bellissima ma il campionato determina tutto, cioè queste sono state le sue parole, quindi parole di consapevolezza e di un tecnico che sa benissimo.
Nel senso
che...
non facciamoci incolosire da cose che non sono realtà.
Esatto, però nell'ottica di dire ci proviamo, continuiamo a crederci perché vogliamo provare a passare il girone e poi vediamo cosa succede, no? Come hanno detto tutte le giocatrici anche in queste settimane, ma lui stesso ha detto e ha ribadito il campionato determina tutto, perché poi...
Esatto. Cioè, guarda, passami, Silvia, passami il paragone con la nazionale azzurra, no? Che adesso infatti nelle ultime partite ha anche perso, magari anche un po' inaspettatamente, ha fatto un po' un passo indietro. Cioè, come se improvvisamente, siccome le ragazze azzurre hanno fatto a sorpresa un buon mondiale, ci mettiamo a dire che l'Italia può vincere il mondiale di calcio femminile, no?
Certo, no, non è così, non è automatico assolutamente, poi come sentivo stavi dicendo giustamente anche tu, il nostro percorso, il percorso del nostro calcio femminile è ancora a un livello molto diverso da quello delle altre grandi potenze europee, ma proprio per una questione oggettiva e di tempo, anche a livello di nazionale, visto che l'hai citato, si sta iniziando adesso, no, a lavorare con la nazionale Under 23, l'Under 19, a far fare a queste ragazze tanti raduni, tanti appuntamenti, tante gare anche a livello internazionale, cosa che ne parlavo giusto con Salvai durante un'intervista che abbiamo fatto proprio durante il suo ritiro, quest'ultimo ritiro della nazionale maggiore, lei stessa diceva ai nostri tempi non c'era tutto questo, quindi ben venga, però diamoci tempo e diamo tempo al movimento anche di andare avanti da questo punto di vista.
Assolutamente, però è innegabile che in campionato per la prima volta da quando è partito il progetto Juventus Women, le ragazze sono più in difficoltà quest'anno.
Sì, sicuramente sono più in difficoltà perché il livello, anche se è una frase che abbiamo sentito dire tante volte, ma è la realtà, il livello si è alzato, perché ci sono delle società, dei club che hanno investito, che ci stanno credendo e che ci credono e che hanno fatto bene, perché hanno persone competenti che lavorano nel settore femminile, vedi per esempio la Roma, ma la stessa Inter con Rita Guarino, che noi ben conosciamo, al timone, che squadra è riuscita a costruire. Quindi è una Juve che fatica per demeriti, diciamo, comunque per caratteristiche, per eventi che la riguardano dall'interno, ma anche perché di fronte c'è una Serie A che rispetto a quella in cui la Juve ha esordito 6 stagioni fa è molto diversa, e per fortuna, dico io, anche per tutto quanto il movimento.
Ecco, però iniziano ad esserci anche nei tifosi che seguono le Juventus Women i primi rumors di disapprovazione dopo tanti anni invece ovviamente di categorica gioia. Diciamo che con questa vittoria avvenuta in grande rimonta nei 5 minuti di recupero della Juve a Parma per 2-1 e che contemporaneamente col pareggio della Fiorentina, la Juve si è messa al secondo posto, però rimane a 4 punti dalla Roma, quindi diciamo dal punto di vista classifica quantomeno la rimessa con questa giornata di campionato un po' a posto. Poi c'è il solito discorso, Silvia, che se no ribalti una partita così, il cuore, la determinazione, queste ragazze non muoiono mai. Però dopo un primo tempo così in quel di Parma, qualche domanda iniziamo a farcela. Che domande ci dobbiamo fare secondo te?
Allora sì, il primo tempo di Parma è stato davvero brutto, brutto per essere vero, cioè troppo brutto per essere vero per questa squadra, e contro un avversario che sta crescendo ma che comunque chiaramente è un avversario che lotta per salvarsi. Io credo che l'aspetto positivo sia sempre la mole di gioco, perché se noi analizziamo e riguardassimo la partita di Parma non possiamo dire che la Juventus non abbia costruito delle occasioni. Ha fatto degli errori, per esempio quello sul gol del vantaggio del Parma è un errore difensivo evidente di Lundhoff, che si perde la copertura della marcatrice, però appunto le domande sono sulla concretezza, cioè sono su quell'ultimo famoso tocco, no? Quel passaggio finale, la finalizzazione di azioni, perché poi lo stesso Montemurro anche l'ha detto, quindi ci facciamo delle domande riguardo sicuramente a questo calendario serrato. Perché noi ci dobbiamo sempre ricordare che queste ragazze fino a 2 anni fa giocavano una volta a settimana con dei ritmi totalmente diversi. Il professionismo lo impone ed è giusto che lo imponga, però dall'altra parte bisogna anche qui avere del tempo per adeguarsi. Quello che non credo sia, che non credo sia successo è il discorso dell'appagamento. Qualcuno, no, leggo, come dicevi anche sì, tu, tra i tifosi, che dice beh, ma vinci tanto, vinci sempre. Le ragazze ci hanno insegnato che loro la fame non la perdono mai, e che ti scontri con squadre che poi quando arriva la Juve, no, lo sai meglio di me, in campo maschile ma anche in campo femminile, adesso tutti fanno un po' la partita della vita. Poi il Parma arrivava anche da questa situazione di cambio allenatore, quindi era il peggior attacco e la peggior difesa del campionato, quindi sai, era anche un avversario difficile per certi versi da affrontare.
Sì, però sai,
quindi
Silvia, questo è tutto giusto, no? Però io poi mi metto a pensare, attenzione, c'è la trasferta contro il Milan, no? In cui hanno sbagliato tutta la partita e vabbè, può capitare. Perdi la Supercoppa contro la Roma, hai creato, tu sei arrivato ai rigori, vabbè, però, e sono due. A Parma la stavi perdendo 1-0 fino al 92esimo e sono tre. Insomma, tre indizi faranno una prova, eh?
Sì, che ci sia sicuramente qualcosa da sistemare o qualcosa di interno che va messo a posto, cioè, ma le stesse parole di Rosucci sono
state... Scusa, non è che... Te la completo.
Non è che
stiamo vedendo per la prima volta nel Juventus Women, non so quanto voluto e quanto determinato dal tempo che è passato, un cambio generazionale a cui forse non eravamo pronti? Gama, Cernoia, stessa Girelli.
Sì, sicuramente il cambio generazionale adesso è necessario, cioè se non questa stagione, dalla prossima è chiaro che quel ciclo lì un po' è finito, ma questo dipende anche da quello che dicevamo prima, cioè dal fatto che ci sia, no, una base, un gruppo di giovani che sta crescendo e che quindi ha un altro ritmo, ha magari 10 anni in meno, perché questa è la realtà, e quindi certo che adesso la Juve dovrà, ma sta già iniziando a ragionare su un ricambio generazionale. Poi è difficile pensare a un... di cuore, no, te lo dico, è difficile pensare a una Juventus senza Gama, Girelli, Cernoia soprattutto, che però poi è una delle più forti.
Però quest'anno anche dallo stesso allenatore, dalle sue scelte in alcune partite, sono state messe in discussione.
Sì, no, no, assolutamente. A lui poi diciamo che è uno che del turnover ha fatto, e di questa filosofia, no, del dire che non ha 11 titolari ma ne ha 25, ha sempre fatto un po' un perno della sua filosofia di gioco e anche del suo atteggiamento poi nei confronti delle ragazze, probabilmente per tenerle sempre tutte attive, responsabili e pronte al momento della chiamata. Però sicuramente sì, sicuramente sarà necessario questo ricambio generazionale.
Senti, dal punto di vista del mercato, siamo sempre stati tutti molto d'accordo sulle scelte, perché le Juventus Women sono partite dal nulla, dal famoso foglio di carta bianca, e poi successo dopo successo, anno dopo anno, è stata aggiunta una giocatrice, sono state aggiunte due giocatrici, insomma sono state anche alzate, no? Dal punto di vista dell'esperienza internazionale è stato alzato il livello delle giocatrici. Non è che quest'estate forse sia un po' sopravvalutato, cioè il cambio Hurtig, non dico Cantore, perché Cantore probabilmente è stato il cambio per Staskova, però Hurtig, che abbiamo anche un po' discusso perché forse ci si aspettava di più, è andata via, e un centravanti così davanti non c'è in questo momento.
Non c'è, ma semplicemente perché Beristain finora è stata molto altalenante, quindi ha alternato prestazioni eccellenti a prestazioni in cui, tipo l'ultima, non è proprio mai entrata, a Parma appunto, non è mai entrata nel vivo. Io credo che però, e lo spero anche alla lunga, cioè Beristain è un esterno d'attacco che ha un potenziale pazzesco, può giocare a sinistra, a destra, ha una forza fisica, le manca un po', qui torniamo al discorso di Parma, l'ultimo tocco, no? Cioè la lucidità, tante volte ha avuto più di un'occasione per fare gol e lì è un po' mancata, però abbiamo visto durante l'anno un paio di partite in cui palla al piede su quella fascia, poi è difficile tenerla. Se posso farti una riflessione sul reparto avanzato, riguarda soprattutto Bonfantini in realtà, e lei un po' il colpo che è mancato fino a questo momento. Perché sì, ti ricordi che Montemurro aveva raccontato, no, che gli bastarono 5 minuti di video 2 anni fa per dire a Bragin prendiamola e rinunciamo a Glionna. Lo scorso anno giustamente l'ha gestita, l'ammazza partita, la spacca partite, la faccio entrare. Quest'anno, a domanda esplicita a inizio stagione, Montemurro aveva detto no, quest'anno è il suo anno, cioè quest'anno è l'anno in cui la vedrete più spesso dal primo minuto. E invece sta mancando. Quella ragazza ha un potenziale che probabilmente nemmeno lei sa di avere, perché sennò uno come Montemurro e uno come Bragin soprattutto non ci avrebbero messo 5 minuti ad andarsela a prendere a Roma. Manca quello, secondo me quello che manca al reparto offensivo oggi è lo strappo di Bonfantini.
Secondo te è troppa pressione in questo momento dato anche a Cantore, che forse poteva avere un percorso più leggero, diciamo?
Non ho capito, scusa.
Dico, forse magari contemporaneamente anche un po' troppa pressione a Cantore?
Sì, io credo che Cantore però a livello anche proprio di impatto mentale su questa squadra sia entrata bene, sia una che sappia vivere bene quei momenti, abbiamo visto è stata anche decisiva con i suoi gol in alcuni frangenti, quindi non credo che lei la viva, poi lei può fare anche diciamo l'alternativa a Girelli, no? L'abbiamo già vista anche in posizione centrale, sì, oltre che esterno. No, io credo proprio che su Bonfantini debba capire quanto è forte, perché lo è tantissimo da tutti i punti di vista, e una volta che lo capirà, allora poi credo che tutto il meccanismo del reparto offensivo della Juve potrà fare davvero il salto di qualità che magari ci si aspettava dopo l'estate.
Sai cosa, Silvia? Mi veniva in mente in questo momento, visto che tu giustamente hai citato Glionna, mi sembra che Bonfantini, come Glionna, probabilmente cresceranno, diventeranno qualcos'altro, quando la smetteranno di pensare che possono solo buttare giù la testa, correre più veloce degli altri e andare in corsia.
Sì, esatto, è proprio questo. Tante volte Bonfantini ha mostrato di avere proprio questo limite, cioè conscia della sua velocità e della sua forza anche fisica, tante volte prende palla al piede, giù la testa e corre, senza magari a volte alzare, poi vabbè da fuori è facile, ma noi facciamo questo lavoro, quindi lo raccontiamo perché lo seguiamo tutti i giorni, e a volte veramente col potenziale che ha lei, alzare la testa e guardare e fare una scelta pensata un secondo di più, veramente io sono sicura, perché io punterei tutto su di lei per il futuro, però deve fare questo scatto anche proprio a livello di maturità mentale. Per quello è un tesoretto che la Juve ha, perché poi lei è giovanissima, quindi in prospettiva secondo me bisogna proprio puntare su di lei e sull'aiutarla a fare questo scatto.
Assolutamente sì, tant'è che l'anno scorso ha avuto la sua serata di gloria anche in Champions. Champions che torna giovedì c'è Juventus-Arsenal alle ore 21 all'Allianz Stadium. Ragazzi, chi è libero giovedì sera vuol vedere le ragazze sostenere, ci sono ancora biglietti. L'Arsenal è uno squadrone, l'Arsenal ha Urtig nelle sue fila, l'Arsenal è stata allenata da Joe Montemurro, vedi che tutto torna.
No, sì. Ci sono un sacco di temi per giovedì davvero da approfondire, e te ne aggiungo uno, che l'Arsenal ha perso la sua prima partita in campionato in
con
casa,
lo United,
2-3 con lo United nel weekend sabato, ed
e
era
la perso
miglior
anche la
difesa
testa della,
quindi ha perso la testa della classifica a favore del Chelsea, ed era fino a quel momento è una macchina da 20 gol fatti e 4 subiti finora, di cui 3 sabato, quindi per darti i numeri, per cui arrivano a questa sfida dopo la prima sconfitta
e ha perso, scusa, anche Schmid, che è una giocatrice importante dal punto di vista della
realizzazione.
Ha perso
Beth Mead, sembra, che ha vinto anche l'Europeo con l'Inghilterra, che è uscita con un risentimento al ginocchio, e quindi al momento non è ancora confermata la sua presenza giovedì a Torino.
Esatto.
Che non è bello fare questi ragionamenti, perché da amanti del calcio sarebbe bello, però è un dato di fatto che
Silvia,
è emerso.
Diciamoci la verità, cioè l'anno scorso la serata più bella di Champions della Juventus Women, che si sono meritate il successo, è arrivata perché la giocatrice avversaria a inizio secondo tempo ha pensato di farsi espellere. Ci vogliono anche queste cose.
Il calcio è fatto anche di questo, come dicevi tu prima, non precludiamoci niente. È vero che ci sono degli episodi che poi possono essere, diciamo che anche la Juve comunque ha Nilden fuori, c'è Gama che è di nuovo col Parma, non c'era, quindi la Juve poi è tutto l'anno che lotta in realtà, no? Delle assenze importanti.
Non l'ho vista col Parma, ci sono problemi per Salvai?
Salvai è rientrata prima dal raduno della nazionale, dove era tornata dopo aver già fatto quello di ottobre con il Brasile, essere ritornata in campo nella sosta azzurra della scorsa settimana, ed è rientrata prima, non è andata a giocare a Belfast con l'Irlanda del Nord per un risentimento muscolare, direi niente di grave, penso sia stata una scelta anche precauzionale in vista proprio di questa partita di giovedì.
Assolutamente. Senti, dato per scontato che è finito il girone d'andata di campionato, la Juve seconda a 4 della Roma, e ovviamente la Juve ci tiene a rimontare, così usciamo dagli equivoci dei tifosi, in campionato e vincerlo, però questa con l'Arsenal è la partita dell'anno?
Se ragioniamo da qui a fine anno 2022, quindi alla fase a gironi, assolutamente sì. Perché questa partita ci può dire tanto, sia per la classifica, perché fare punti in casa sarebbe fondamentale, e sia perché proprio quel ritrovato entusiasmo, no, di cui le ragazze hanno parlato dopo quei minuti di recupero a Parma, può essere determinante, e sicuramente è il miglior modo, l'ho scritto anche nel post gara di Parma, è il miglior modo per andare ad affrontare questi giorni di avvicinamento a una sfida di questo genere.
Senti, le ragazze hanno vinto a Zurigo bene la prima, hanno pareggiato in casa con il Lione. Secondo te ci sono, come l'anno scorso, delle serie possibilità alla fine di passarlo, o è insomma una nostra speranza?
Secondo me è più difficile dello scorso anno, perché il Lione comunque è detentrice, detentore del titolo, e quindi te la vai a giocare devi tirare fuori una tra le campionesse in carica e una delle squadre più in forma di questo momento a livello europeo, che è l'Arsenal, quindi sulla carta è più difficile dello scorso anno. Secondo me bisognerà poi in realtà fare forse la partita della vita, inteso nella dinamica del girone in Francia, allora lì si potrà lì forse potrei provare a buttare fuori le campionesse d'Europa, che però non saranno più magari martoriate di infortuni come in questo inizio di girone. Però io credo che sia giusto crederci, e credo che sia anche giusto che sia più difficile dello scorso anno, perché come dice Braghin, se ti devi confermare, se devi dimostrare di poter stare in queste 16, è normale che di anno in anno devi sempre essere più forte per riuscire a farlo.
Eh certo, se devi salire i gradini della famosa scala, il gradino successivo sei più stanco e quindi deve essere più complicato. Silvia, quindi per fare la cosiddetta impresa con l'Arsenal c'è bisogno del pubblico, e quindi lo ricordiamo.
Anche perché l'Arsenal è abituato a giocare in cornici di pubblico importanti in Inghilterra, quindi assolutamente.
Esatto, e soprattutto
dobbiamo
le ragazze
dimostrare,
hanno dimostrato che quando ci sono
gli
spettatori all'Allianz Stadium che danno la carica riescono a fare cose impensabili.
Esatto, anche perché quella cornice già è magica di suo, quindi figuriamoci piena, ecco.
Quindi ci vediamo tutti all'Allianz Stadium giovedì sera alle ore 21, anche con Silvia Campanella, che ringrazio.
Assolutamente.
Ciao Silvia.
Grazie a te Claudio, buona giornata, e buona giornata a tutti.
Grazie e buone women a tutti. Ragazzi, ci fermiamo. Filippo, ultimo break per noi, al rientro vediamo la Juventus con gli occhi di voi tifosi.
Cose di calcio.
E mentre siamo al minuto numero 34 del primo tempo tra Inghilterra e Iran, ancora ferme sullo 0-0, c'è stata la più importante palla gol dell'Inghilterra, colpo di testa di Maguire e traversa piena, vedi, Maguire ha contestato, Maguire che al Manchester fa male, tifosi inglesi in subbuglio, ma perché hai lasciato a casa gli altri, hai convocato Maguire, ed ecco che arriva il gol dell'Inghilterra. Bellingham sempre di testa, bel gol tra l'altro, traversone del fondo, tac, colpo di testa del ragazzo Bellingham, 34-22, l'Inghilterra passa in vantaggio sull'Iran, Inghilterra che anche lei vorrebbe vincere i mondiali. Qua devo dire che non c'è scaramanzia, ragazzi, in questi mondiali le dichiarazioni dei protagonisti pre-partita non sono di scaramanzia, vogliono vincere tutti, nessuno si nasconde. Allora puntiamo le nostre fiche bianco-nere, ricordatevi che il Brasile mette in campo, per quanto riguarda i nostri colori, Danilo, Bremer ed Alexandro. Poi c'è l'Argentina con Di Maria e il nuovo Pirlo, Paredes. Poi c'è la Serbia che non è che non viene messa tra le favoritissime, cioè non è che non viene messa tra le favorite, cioè non è che non viene messa tra gli underdog, cioè proprio non viene messa, siamo a quote tra gli 80 e i 100, eppure la Serbia ha Kostic e Vlahovic nostri, ma poi ha tanti altri giocatori importanti, Milinkovic, Savic per esempio, Mitrovic il compagno d'attacco di Kostic per esempio, Milenkovic in difesa per esempio. Occhio a questa Serbia, state all'occhio, giovedì la prima partita verità, Brasile contro Serbia, Kostic e Vlahovic contro Danilo, Alexandre e Bremer. Poi dell'Argentina abbiamo detto, oggi c'è l'esordio degli Stati Uniti di McKennie, poi c'è la Polonia di Szczęsny e di Milik, che non ha una squadra obiettivamente che penso possa ambire, no, arrivare in fondo al mondiale, però comunque è una squadra che bisogna sempre stare attenti ad affrontarla. Poi ci sono i campioni del mondo in carica, c'è la Francia di Rabiot, la Francia che deve rinunciare a Pogba, a Kanté, a Benzema, il pallone d'oro, tutti per infortunio, Benzema l'ultimo momento, però c'è Rabiot, e ragazzi, questo Rabiot improvvisamente è diventato il centrocampista ambito da tutti. Insomma, queste sono le formazioni che vedono in campo i nostri giocatori che possiamo seguire da vicino, dando un senso a questo mondiale che altrimenti per noi di senso non ne avrebbe molto. Inghilterra in vantaggio 1-0 contro l'Iran, ieri l'Ecuador ha battuto 2-0 il Qatar, insomma i mondiali sono iniziati e noi iniziamo anche a seguirle, anche se un po', diciamoci la verità, controvoglia. Per quanto riguarda i messaggi che continuano ad arrivare all'assemblea sugli azionisti, lo ripeto perché l'ho detto ma ormai eravamo a 2 ore fa, non c'è da preoccuparsi riguardo l'inchiesta che non c'entra niente nel suo stato di avanzamento rispetto a questo slittamento dell'assemblea degli azionisti della Juventus, che era stata già rimandata in questi giorni di novembre. Adesso il comunicato di ieri del sito ufficiale della Juve porta a slittare l'assemblea degli azionisti al 27 di dicembre. Questo perché? Questo perché la Consob ha fatto rivedere alcuni passi del bilancio, della descrizione del bilancio alla Juve, che quindi è cambiato, per cui gli azionisti, per una questione di trasparenza, dice il comunicato della Juventus, devono avere giustamente il tempo di andare a riguardarsi il bilancio prima di partecipare all'assemblea appunto degli azionisti, che viene ufficialmente rinviata al 27 di dicembre, tra Natale e Capodanno, e vediamo quali che saranno i prossimi passi da qua a dicembre, cosa accadrà o quello che non accadrà, e di cosa si discuterà durante quella che diventa una delle assemblee degli azionisti sicuramente più infuocata degli ultimi anni e più curiosa per quello che sta accadendo. Non so se il tifoso doc nostro Francesco Rinaldi, che vede la Juve dalla curva per noi, è più preoccupato, più ansioso o più curioso di vedere questa assemblea degli azionisti, caro Francesco.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti. No, va preoccupato. Diciamo che rispetto al passato sono tranquillo, perché comunque abbiamo una proprietà che ha dimostrato di essere molto solida e molto presente, per cui qualsiasi problema ci dovesse essere, diciamo che abbiamo le spalle coperte, a differenza di altri club, almeno da quel punto di vista non ci dovremmo preoccupare.
Almeno quello passatecelo, perché se no...
No, infatti, per cui insomma, una proprietà che ha dimostrato negli anni di essere presente e di tenerci parecchio, per cui penso che da quel punto di vista almeno abbiamo meno pensieri, ecco.
Senti, però, visto tutto quello che sta capitando, a me verrebbe da concludere che a gennaio, e parliamo di mercato, non mi aspetto la Vlahovicciata come l'anno scorso, no?
No, beh, anche perché la situazione era leggermente differente rispetto all'anno scorso, e l'anno scorso ricordiamo che praticamente non avevamo più attaccanti da schierare, quindi c'è stata l'opportunità di anticipare un acquisto che era già stato programmato per l'estate ed è stato fatto. E quest'anno...
Francesco, non te l'ho ancora chiesto, te lo chiedo adesso. A distanza di una mezza abbondante stagione, quasi una, visto che la Juventus ha puntato su Vlahovic, scaricando, diciamocela tutta, Dybala, tu sei contento di questa scelta un anno dopo o no?
Allora, io, tu sai bene che in famiglia il tasto Dybala rimane un tasto dolente, c'ho una figlia che è perennemente innamorata e quindi ho fatto fatica a fargli digerire la scelta della Juve. Io da vecchio sostenitore ho imparato col tempo a non affezionarmi ai giocatori, quindi capisco che è stata fatta una scelta economica, è stata fatta una scelta anche tecnica, perché avevi un Chiesa in rampa di lancio e quindi hai deciso di giocare in una maniera diversa, anche se poi l'evolversi della stagione ha portato a questo 3-5-2 che probabilmente non era quello con che era stato programmato all'inizio. All'inizio magari si pensava più a un 4-3-3, e tant'è vero che adesso diventa anche difficile poi integrare i giocatori che rientreranno, però non è che io giudico i risultati, i fatti, quindi è stata fatta sta scelta e quindi puntare su Vlahovic e rinunciare a Dybala, che secondo me non è neanche corretto, perché insieme in realtà potevano giocare. Si è puntato su Chiesa piuttosto che su Dybala, questa secondo me è più corretta, e Chiesa non l'abbiamo ancora visto e quindi non è giudicabile, anche se poi Claudio sinceramente a me risulta che Dybala non è che abbia giocato poi tutte queste grandi partite a Roma, I problemi che aveva la Juve a livello di infortuni li ha avuti anche là. E quindi non può essere un rimpiatto un giocatore.
Però sai che la narrazione ti propone Dybala imprescindibile per Mourinho, cambia la squadra, Vlahovic non cambia la Juve.
Io sorrido, perché poi Mourinho va in conferenza stampa e si lamenta che l'unico che gli cambia la squadra è Dybala. Dybala non ce l'ha mai, ma signori, Dybala l'hai preso perché la Juve ci ha rinunciato, perché proprio per quel motivo, perché non ce l'aveva mai. perché poi ricordiamoci la realtà, su Dybala bisognava fare un progetto, un rinnovo che era diciamo molto impegnativo anche a livello economico per un giocatore che negli ultimi anni praticamente in campo non c'era mai, e quindi se tu devi investire su un giocatore che non ti dà garanzia di esserci, la Juve ha scelto di non investire, ci ha investito la Roma e adesso si ritrova un giocatore che non gioca mai, e quindi alla fine ecco, da quel punto di vista certo non è un rimpianto.
Allora
avesse
te
giocato
la
alla Roma,
diciamo,
ha segnato 20 gol e uno dice vabbè.
No, te la rigiro allora su Vlahovic. Sei contento del primo anno di Vlahovic?
Non
tanto, scusa se ti interrompo, ma Saka porta l'Inghilterra sul 2-0, quindi dopo Bellingham il gol di Saka, Inghilterra 2, Iran 0. So che te ne frega meno di 0, però insomma l'informazione va data.
Cioè, fai bene, certo, ci mancherebbe. Anche perché non la sto vedendo, quindi mi stai dando informazione, esatto. Anche ma su Vlahovic, torniamo a Vlahovic, non sono contentissimo, pensavo qualcosa di meglio, cioè vedo un... Allora lui doveva venire alla Juve e crescere, ecco, io non mi sembra che stia crescendo tantissimo. Sì, è vero, si è impegnato molto, chiaramente si è visto per le punizioni, si vede, si capisce che ci ha lavorato parecchio, quindi da quel punto di vista è cresciuto, però per il resto non lo so, ecco, ancora non teniamo sospeso il giudizio, dai, insomma, teniamolo sospeso. È giovane, quindi può migliorare sicuramente.
Senti Francesco, un altro argomento che sta tenendo banco tra i tifosi in queste giornate, appunto, di mondiali che non ci vede come partecipanti, è ovviamente quello che spinge al mercato delle corsie laterali. Vedo che poi i giornali ci stanno anche un po' sguazzando, ma la domanda che io giro a te è la considerazione che mi devi fare. Va bene tutto, no? Se è Cuadrado, Alexandro, probabilmente non gli verranno rinnovati i contratti in scadenza, quindi c'è tutto, ok. Però se in questo momento la squadra ha ritrovato, diciamo, il meglio di sé in questo 3-5-2, i terzini ci servono meno, o no?
Sì, ma guarda, sulla storia dei terzini, ecco, la Juve aveva tanto da fare quest'estate, perché diciamoci la verità, era anche impensabile che tutto si potesse fare in una sola sessione di mercato. Si è puntato su altri giocatori, su altri ruoli, i ruoli degli esterni di difensivi, perché all'inizio era un 4-3-3, quindi stiamo parlando dei due terzini, sì. Ecco. Siamo stati un po' un mercato un po' inspiegabile, perché avevi preso Cambiaso dal Genoa e l'hai girato subito al Bologna, avevi Pellegrini e l'hai girato in prestito all'Eintracht Francoforte. Morale, siamo rimasti con gli unici esterni, erano Cuadrado, diciamo Danilo che poteva fare l'esterno, e da una parte poi c'era Decidio.
Intanto perdonami, ma l'Inghilterra poco considerata picchia il terzo gol al volo, molto bello, con Sterling. Quindi fine primo tempo, Inghilterra 3, Iran 0.
Ok, diciamo che l'Iran, come il Qatar, non ne possiamo annoverare tra le sorprese di questo mondiale.
Diciamo così, sì.
Sì. Tornando invece al discorso degli esterni, ecco, è stato fatto un mercato un po' inspiegabile, perché se non avevi da investire e non trovavi giocatori, ma avevi preso Cambiaso, avevi Pellegrini, perché darli in prestito. Morale, a sinistra hai solo Alexandro e basta, e dall'altra parte c'hai De Sciglio e Cuadrado. De Sciglio, su cui sappiamo le condizioni fisiche non sono state il suo forte da quando è alla Juve, quindi praticamente sta giocando Cuadrado tutte le partite, ogni tre giorni Cuadrado le deve giocare tutte, non può riposare mai. E dall'altra parte, adesso che hai spostato Alexandro a fare il centrale nella difesa 3, stai adattando Kostic, il quale secondo me quando attacca va bene, e a livello difensivo c'è da lavorarci tanto. Cioè, diciamo, dopo anche Perisic era così, poi lavorandoci tanto l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, magari l'augurio è che lavorandoci tanto anche Kostic possa diventare quel tipo di giocatore lì. Però mancano le alternative non ci sono. Ecco, quello è sono due ruoli, l'esterno destro e l'esterno sinistro, sul quale se c'è possibilità magari si interviene, non a caso si sono già delle voci su Karsdorp in prestito, non è un fenomeno, però in prestito può essere un giocatore che fa rifiatare Cuadrado, ecco. Ci fosse
sì, quello senz'altro, anche perché la stagione poi con questa Europa League che arriva di giovedì diventa certo, assolutamente lunga anche nel 2023. Francesco, sei stupito, sei sorpreso da questa improvvisa accelerazione sui giornali di un futuro nuovo portiere per la Juve?
No, oddio, sì, sorpreso un po' sì, però è anche vero che bisogna cominciare a pensarci, insomma, anche se poi non è imminente, perché mi pare che Szczęsny ha un contratto che scade quando? L'anno prossimo, fra due anni, non so neanche adesso la scadenza, ma non è imminente.
Sì, è 2025 Szczęsny.
Quindi voglio dire, non è una cosa imminente, però è anche vero che ci sono questi due ragazzi che poi Nicario non è proprio giovanissimo, e Carnesecchi è giovane, Nicario non tanto, però è chiaro che ci sono adesso questi, e visto che ultimamente negli ultimi anni non ne stanno uscendo tanti, se si riesce a bloccarli o comunque diciamo a presentarsi con questi ragazzi, insomma, potrebbe essere una soluzione, ecco. Sì, ci cominci a pensare, anche se non è una cosa urgente adesso, soprattutto c'è anche Perin, quindi insomma, diciamo che
infatti
sei messo
avevo pensato lo stesso, cioè nel momento che Perin è diventato una certezza anche lui, non è forse questa un'urgenza. Probabilmente non ci stiamo pensando molto, però se vogliamo tornare ad avere un reparto attaccanti, non esterni d'attacco, attaccanti veri, sì, quindi Vlahovic, Milik, Ken al momento, attaccanti veri, insomma una volta ne avevamo quattro, ne abbiamo avuti anche sei, però beh, veri, utili quattro.
Eh beh, se giochi, dipende come vuoi giocare, però, perché se l'idea iniziale era il 4-3-3, attaccante centrale te ne gioca uno, e quindi due riserve vanno bene.
Ma visto che ora siamo a 3-5-2,
anche perché poi Claudio Ken non è proprio un attaccante centrale, ecco, è un attaccante esterno, insomma.
Sì, però diciamo centrale, che nel parco dei quattro lo potresti considerare.
Sì, però diciamo che l'idea era Vlahovic centravanti titolare, Milik la riserva, e poi una batteria di esterni, Chiesa, Di Maria, Kostic, Ken, ecco, questa era l'idea iniziale. Poi come tante cose nel calcio le cose cambiano, adesso ho trovato una quadra col 3-5-2 e quindi adesso magari è anche vero che cambiano le esigenze, anche se prendere gli esterni quella rimane uguale, sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2 l'esigenza di prendere delle alternative sulle fasce, quelle rimangono. Magari hai meno urgenza davanti, perché ricordiamo che poi appunto stanno rientrando Chiesa e Di Maria, e quindi poi hai diverse soluzioni davanti.
Stanno rientrando non solo Chiesa e Di Maria, a questo punto uso sempre il termine speriamo, perché non si sa mai, Pogba, certo. E poi oltre a Pogba e Chiesa e Di Maria, vediamo il mondiale come ti restituisce questo nuovo Pirlo a detta di Scaloni, che è Paredes, e come vanno avanti i nostri giovani. Ma scusa, secondo te a questo punto, perché io la voglio capire insieme ai nostri tifosi sta cosa, cioè noi abbiamo una squadra molto forte, quindi abbiamo sbagliato tanto, non abbiamo una squadra così forte, quindi ci sono delle attenuanti, cioè alla fine questa Juve quanto vale rispetto a quelle passate?
Beh, rispetto a quelle passate vale meno, è indubbio che vale meno.
Ma non quella nemmeno vista fino ad oggi, è quella quando torneranno tutti a disposizione.
Quando tutti torneranno a disposizione, non lo so, e lì vediamola, perché non l'abbiamo ancora vista, non abbiamo idea di quello che può valere. Ad esempio Paredes è un giocatore che sembrava arrivare con delle credenziali, e oggi secondo me stanno riflettendo seriamente se poi riscattarlo a fine anno o rispedirlo a Parigi, anche perché il costo dell'operazione non è bassissimo, e quello che ha fatto vedere finora non dà molti spunti di riflessione, quindi quando saranno tutti insieme si potrà valutare. Secondo me comunque le lacune che abbiamo sulle fasce sono lacune abbastanza gravi, e quindi non è la squadra più forte d'Italia, e quindi di conseguenza rispetto alla Juve del passato è meno forte, ecco.
Senti Francesco, intanto ti ricordo che giovedì sera c'è Juventus Arsenal Women all'Allianz, sì, Stadium, in caso non avessi niente da fare e volessi partecipare a questa bella serata di Champions, visto che le ragazze la fanno.
Certo.
Ma detto questo, Casarin, è presente, no, signor Casarin?
Sì, sì, sì.
Ci fa sapere che il fuorigioco semiautomatico è ancora un po' in rodaggio.
Eh sì, perché io francamente non ci ho capito niente del gol annullato all'Ecuador ieri. Non ho rivisto i fermi.
Scusa, ma mi avevano spiegato che era una certezza il fuorigioco, quello semiautomatico avrebbe risolto tutti i problemi di tempo.
Il fatto che sia in rodaggio in un mondiale mi fa pensare che forse non è stata una grande idea. Cioè, una cosa prima la testi bene in una manifestazione meno importante, e poi in questo mondiale arrivavi con delle soluzioni pronte, perché ripeto, ma sarà un'ignoranza mia, io non ho capito niente del gol annullato all'Ecuador.
No, nemmeno io ci ho capito niente.
E quindi non lo so, se poi mezz'ora dopo hanno fatto vedere queste immagini che sembrava quelle con gli 8 bit del Commodore 64 con l'omino disegnato su, sì, perché quello è abbastanza ridicola. E cosa ti devo dire? Mi sembra è un mondiale di plastica, e quindi questo mondiale di plastica facciamoci andare bene anche questo fuorigioco semiautomatico. La partita alla fine non è stato decisivo. Speriamo che non lo diventi.
Pensa se fosse decisivo in una finale di un mondiale il fuorigioco semiautomatico.
Spero che ce lo spieghino meglio di come c'è stata spiegata l'altro giorno, perché voglio dire, non si è capito proprio il motivo per cui è stato annullato. Non che non si è capito, io non l'ho capito. Poi magari
no, ma guarda, siamo in due, se ti può consolare. Adesso vediamo se qualcun altro si aggiunge, ma al momento in due non l'abbiamo capito.
E quindi siamo in due, sai, è due che qualche partita l'abbiamo vista, insomma. Se già diventa difficile spiegare il fuorigioco in generale, e così diventa impossibile. Ecco, magari qualcuno se lo spieghi.
Esattamente.
Almeno, fermate la partita e spiegate bene cosa sta succedendo, perché a un mondiale è inconcepibile che...
Fatemi come nel football americano, mettete l'audio dell'arbitro e il maxi schermo che ci spieghi il fuorigioco semiautomatico. Senti, invece ci hanno spiegato benissimo, e c'è poco da capire, perché si era già intuito, che insomma, al di là delle polemiche di questo mondiale di plastica, come l'hai definito tu, all'UEFA, e quindi mi riferisco al signor Ceferin, alla FIFA e quindi al signor Infantino, andranno tutti e due ai prossimi mandati senza avversari.
Va bene così a tutti. Va bene così a tutti, perché poi anche...
Ma quindi ci va bene a tutti o non ci va bene, non riusciamo a ribaltare, Claudio, la situazione?
Scusami, questo... Allora, l'opinione generale, se leggi in giro chiunque, a nessuno andava bene un mondiale in Qatar a questo novembre. A nessuno. Ma qualcuno ha mosso un dito per non farlo fare? Qualcuno ha protestato? I giocatori che si lamentano che giocano troppo hanno fatto qualcosa per bloccare questo? E gli allenatori, i club, le società, tutti a parole non erano d'accordo, però un fatto. Adesso leggevo prima, sentivo prima il TG vostro, le notizie, il news, che praticamente l'Inghilterra e altre nazionali che avevano annunciato che avrebbero giocato con la fascia arcobaleno per protestare, alla fine hanno rinunciato, hanno deciso che non lo faranno, giocheranno con una fascia da normale.
Eh sì, quindi, perché altrimenti li ammoniscono.
Poco tempo fa c'è stata la giornata, il Pride, no? Tutta la Lega Calcio ha fatto il tweet, ha modificato il logo con l'arcobaleno. L'ha fatto sul sito inglese, l'ha fatto sul sito italiano, l'ha fatto sul sito cinese, sul sito arabo non l'ha fatto. E non è solo la Lega, anche altri
club. Perché comunque devono prendere dei soldi.
E allora quindi di cosa parliamo? Cioè a parole non siamo, nessuno è d'accordo, ma nei fatti alla fine tutti chiniamo la testa, perché alla fine va bene così a tutti. E quindi finché è così, di che vuoi parlare? È un mondiale
a parole siamo tutti rivoluzionari, ma poi pecunia non olen, come si diceva una volta. Esatto. I soldi vanno bene a tutti.
Esatto, quindi se va bene, si interessano questo mondiale e tutto. Anche noi rosichiamo che non ci siamo andati, se ci fossimo andati saremmo stati contenti di andarci, e quindi niente, comanda il dio denaro. Quindi in questo momento storico i denari ce li hanno loro, e quindi le regole le dettano loro, se vogliamo i loro denari, se no, accontentiamoci di guadagnare meno, e però facciamo gli uomini più liberi.
Oppure, come direbbe Cristiano, sua maestà, quando parlo lo decido io, con chi parlo lo decido io, e non rompetemi le scatole.
Evidentemente
No, a proposito di chi può insomma comandare dall'alto dei soldi.
Beh, certo, certo. Può comandare, e poi però anche lui quando è là da magari certi atteggiamenti deve stare attento a come... parlando di uno che comunque è sempre molto controllato, non è uno che normalmente sbarella, però comunque devi stare alle leggi loro, perché i soldi ce li hanno loro. Quindi a parole sì, siamo tutti rivoluzionari, ma poi nei fatti il mondiale è in Qatar.
Comanda il dio denaro, esattamente.
Va bene.
Francesco, grazie come sempre, buon mondiale anche a te.
Grazie e buona giornata a tutti. Ciao Claudio.
Grazie sempre a Francesco Rinaldi, grazie in particolar modo oggi a Filippo in cabina di regia per queste lunghissime 2 ore e mezza passate con voi. Break per noi Filippo, e adesso continuiamo con Fuori di Juve su Radio Bianconero.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.